E allora vogliamo vedere assieme,
Facciamo un breve riassunto di quello che abbiamo detto questa mattina. Ricordate che abbiamo un po' descritto questa chiamata particolare, questo arruolamento che lo Spirito Santo sta facendo in questi ultimi tempi in un esercito particolare. Esercito dove non ci sono rivedibili, non ci sono esonerati, non ci sono riformati. Ma nel momento stesso in cui siamo entrati in Cristo, nel momento stesso in cui abbiamo avuto questo incontro, nel momento stesso in cui abbiamo detto sì a Gesù, noi non lo sappiamo, ma in realtà siamo diventati nemici del male, o perlomeno il male è diventato nemico nostro, questo sicuramente. E quindi in qualche modo c'è una battaglia che si svolge intorno a noi e non è quella più evidente, non è quella più apparente, come quelle che si stanno svolgendo forse a pochi chilometri di distanza da dove ci troviamo, ma una battaglia di tipo diverso, una battaglia spirituale nei luoghi celesti. L'Apostolo Paolo descriveva, infatti abbiamo detto stamattina, il nostro combattimento non contro carne e sangue, ma contro le potestà, i principati, i dominatori di questo mondo di tenebre. Ed è bene ricordarlo, casomai qualcuno di noi se lo fosse dimenticato, che viviamo in un mondo dove domina il male, ma questo lo dice anche la Scrittura. Lo stesso Padre nostro, quando diciamo venga il tuo regno, proprio è consapevole, questa preghiera Gesù la insegnò proprio perché sapeva che il regno di Dio, sì, era venuto nei cuori delle persone, sarebbe entrato con la morte di Gesù, con la resurrezione, avrebbe potuto entrare nei cuori delle persone, ma il regno di Dio non sarebbe stato su questa terra perché il principe del mondo, Gesù stesso diceva che era la logica dell'anticristo, il principe perverso, il principe, il dominatore di questo secolo, colui che ha accecato la mente, descriverà in un'altra parte l'Apostolo Paolo, affinché non risplenda la luce del Vangelo, la buona novella, è un'altra, è una mente perversa quella che sta dietro il sistema. Ecco perché la chiamata di Dio è una chiamata a uscire fuori, non fuori nel senso di andare in un altro mondo, perché restiamo in questo mondo, ma uscire fuori da questa logica perversa, uscire fuori da questa logica distruttiva dove siamo entrati per natura, dove ci siamo trovati a vivere e che abbiamo assorbito anche durante il corso dei nostri anni. Questa mattina dicevamo che in realtà ognuno di noi, pur forse non avendo vissuto traumi particolari, forse non avendo avuto shock particolari, è stato impregnato di questa logica distruttiva, dell'odio, della violenza, dell'egoismo, dell'orgoglio. Siamo stati tutti imbevuti. È come quando una cosa è stata tanto insieme a qualcosa che fa puzza. Anche se poi la levate, continua a mantenere lo stesso odore. E noi siamo stati molto vicini a qualche cosa di diabolico. E anche se veniamo levati fuori, manteniamo spesso l'odore, manteniamo il sapore, manteniamo qualche cosa che ha a che fare con questa distruttività. Dicevo, questa mattina abbiamo fatto questo esempio di un esercito umano, il quale si addestra, si prepara per combattere e usa delle armi particolari, studia strategia, studia tutti i sistemi umani per combattere l'avversario. E abbiamo detto che il cristiano è arruolato in un esercito, però dove le armi sono diverse e che c'è il rischio che noi dimentichiamo questa realtà e finiamo per combattere con le armi negative. Finiamo per combattere con delle armi che alla fine non faranno bene né a noi e né agli altri. Ricordate, stamattina abbiamo fatto pure l'esempio che tante volte queste armi non è detto che le tiriamo fuori sparando sugli altri e quindi facendo i danni agli altri, creando i problemi agli altri, ma se tante volte siamo delle persone che ci siamo imposti una certa morale, che siamo molto sensibili, che non vogliamo arrecare danno agli altri, alla fine è come se imparassimo a spararci da soli. Ed è come se uno si sparasse sempre su un piede, dice, non potendo sparare gli altri, spara su se stesso e poi chiaramente ci rimette il piede. Dico per esempio il piede, ma poi magari ci rimettiamo lo stomaco, ci rimettiamo il colon, ci rimettiamo la pressione, ci rimettiamo tanti disturbi psicosomatici proprio perché queste armi, queste queste tendenze distruttive le rivolgiamo su noi stessi, ma non sono meno velenose, certo sono meno distruttive per gli altri, però gli altri poi avranno un effetto postumo, perché chiaramente nel momento in cui noi ci distruggeremo, tutte le persone che stanno attorno a noi chiaramente saranno male di riflesso. E dicevamo questa mattina che queste armi, questo arsenale negativo di armi carnali, come le definisce l'Apostolo Paolo, ognuno di noi ce l'ha proprio nella carne, e non stiamo parlando nella carne nel senso fisico, ma ricordate stamattina abbiamo fatto un breve flash sul fatto che siamo esseri spirituali, ma abbiamo anche un'anima, una psiche, e viviamo in un corpo. Cioè qualcuno vive in un corpo più robusto, più largo, qualcuno in un corpo più stretto, osservavamo questa mattina, e la tendenza, le spinte carnali sono una caratteristica proprio della parte della nostra fisicità, cioè sono una parte dove fino all'ultimo della nostra vita non saremo redenti. Qualcuno vorrebbe dire: ma io voglio essere liberato dalle tendenze carnali, dalle tentazioni, allora devi morire subito. Dice: no, allora preferisco continuare a essere tentato normalmente. Dicevo, lo spirito che Dio ci dà è uno spirito nuovo, è un cuore nuovo, siamo nuove creature, le cose vecchie sono passate, la nostra mente, tenete in mente questi concetti che ci aiutano poi a comprendere tutte le altre cose, la nostra mente è in un processo di rinnovamento, perché Dio fa le cose al contrario, il nostro Dio è un Dio forse pazzesco in senso umano. Noi umanamente cosa facciamo? Prima ci occupiamo del corpo, poi quando stiamo bene magari ci occupiamo della nostra mente, e poi quando staremo bene in tutti i sensi, ora troviamo un po' di tempo per lo spirito, cioè mai. Dio invece fa al contrario, prima ci fa nuovi di dentro, ci dà una natura a sua immagine, una natura spirituale, perfetta, meravigliosa, nata da Dio, che non ha nessun difetto, meravigliosa, perfetta, non ha pezzi rotti. Ci dà questa nuova vita, però poi ci chiede di prenderne coscienza gradualmente e di rinnovarci sulla base di questo modello meraviglioso che ha messo dentro di noi però. Cari fratelli, questo è un concetto importante, l'abbiamo visto altre volte, che essere santi non significa prendere una lista di cose che si fanno e non si fanno e dire: io sono santo perché faccio questo, questo, questo e questo, ma la santità è la scoperta di questa opera che Dio ha fatto dentro ognuno di noi. Allora, più scopriamo questa santità interiore, più ci rinnoviamo mentalmente, più questa santità viene fuori nella nostra vita di ogni giorno, nella nostra personalità, nei nostri rapporti con gli altri. Perché se stiamo cercando di portare avanti una santità solamente frutto di una morale, di una coerenza, ecco, io siccome sono cristiano devo sorridere, intanto dentro ci comincia tutta l'adrenalina, tutte le scariche di adrenalina, tutte quelle cose che ci spingerebbero ad aggredire gli altri, dicevamo, aggrediscono noi stessi. Siccome sono cristiano devo perdonare, ti perdono, però, ma non riusciamo a perdonare veramente. Ecco, il cristianesimo, vogliamo ripeterlo ancora una volta, non è una morale, ma è la vita di Cristo dentro di noi, è questa nuova identità meravigliosa che in Cristo abbiamo ricevuto e che, se scopriamo, ci permette miracolosamente di essere delle persone diverse, ci permette di perdonare. Miracolo! Ci sono tante persone che voi troverete che dicono: no, ma io perdono subito, ma poi questo lo pagheranno con disturbi di altro genere, tutte le amarezze li logoreranno, forse andando in depressione. Allora abbiamo bisogno di scoprire questa dimensione, questo modello interiore che poi rinnova le nostre menti, ma dicevamo stamattina, i nostri corpi fino all'ultimo manterranno delle spinte negative. Quali sono queste spinte? Paolo le elenca ai Galati, se ricordate i frutti della carne: contese, gelosie, invidie, sette, eccetera, eccetera, chi più ne ha più ne metta, ma la matrice è sempre quella, l'odio, l'egoismo, l'orgoglio, la matrice, se volete, è proprio la caratteristica della natura adamica, della natura diabolica, della natura proprio del ladro, dell'omicida e del padre della menzogna, è questa la natura, per quanto tanti uomini tante volte si sforzano tantissimo di dover dimostrare che l'uomo è un essere buono. E infatti vediamo, questa bontà sta esprimendosi in tante maniere e in tante forme, perfino nelle persone che avevano cercato una condotta molto morale, avevano represso tutti i loro istinti. Questo è un periodo particolare, purtroppo come psichiatra ne so qualcosa di più di voi, dove anche queste persone, che erano state delle persone molto integrate, molto rispettose, molto morali, cominciano a scoppiare e combinano le cose più incredibili. Perché? Perché avevano cercato di addomesticare qualche cosa che in realtà non va addomesticata. Abbiamo detto che in Cristo riceviamo una nuova natura. Non si può mettere, Gesù stesso diceva, una toppa nuova sul vestito vecchio, se no rischiamo di rompere il vestito prima o poi. Non si può mettere il vino nuovo negli otri vecchi. Allora chi ha messo semplicemente vino nuovo negli otri vecchi, chi ha cercato di rattoppare la sua vita, si vedrà scoppiare, si vedrà crollare questa situazione. Ma io so che voi non siete di queste persone, grazie a Dio, però è importante capire questo, capire che abbiamo bisogno di ricevere una nuova vita, che abbiamo bisogno di rinascere spiritualmente, abbiamo bisogno di ricevere un cuore nuovo quando ci accorgiamo che il nostro cuore è malato. E non sto parlando di problemi di valvulopatie o non so di quali disturbi, tachicardie, ma stiamo parlando del cuore in senso spirituale, il centro dell'uomo, la natura dell'uomo è estremamente malata. E Gesù è venuto proprio per questo, non per fare solamente una diagnosi, come tante volte come medici facciamo, delle diagnosi perfette, precise, raffinate, però poi tanto non c'è terapia, quindi è inutile fare certe diagnosi. Gesù non ha fatto così. Lui è venuto a fare una diagnosi chiara, molto più chiara di quella che la legge faceva. Eppure già la legge era molto chiara, era molto specifica, i 10 comandamenti e tutte le leggi che Dio aveva dato al popolo ebraico. Ma Gesù ha fatto una diagnosi ancora più precisa. Se qualcuno si poteva illudere di non essere malato, con tutto quello che Gesù disse, doveva per forza sentirsi in crisi. Quando lui parlò che il male non era solamente quello che si faceva, ma quello che si pensava, quello che si immaginava. Mamma mia, che radiografie! Chiunque era sensibile avrebbe dovuto subito fare una diagnosi, come a dire, ma io sono perduto, ma io sono veramente degno dell'inferno. E Gesù era lì pronto proprio, non solo però per fare una diagnosi, e lo abbiamo visto, lo abbiamo capito, ma soprattutto per darci un'alternativa, per darci una soluzione, per darci una terapia che oggi ci permette realmente non solamente di sopravvivere. Questo già ci ha dato una vita nuova, meravigliosa. Questa era la soluzione, un trapianto cardiaco. E se tu sei un credente, se tu sei un cristiano, non nominale, non formale, non qualcuno semplicemente che è nato in una cultura cristiana, quindi è imbevuto, come tutti siamo stati imbevuti in una cultura di questo genere, ma se tu sei un credente, uno che ha detto sì a Gesù, è come se fosse avvenuto un trapianto cardiaco, hai ricevuto un nuovo spirito, un nuovo cuore dentro, hai ricevuto una vita nuova, e questo è meraviglioso. Perché è un cuore non malato, ma è un cuore nuovo, un cuore perfetto. Ma ritorniamo a quello che stavamo dicendo. Dicevo, questa mattina abbiamo parlato di queste armi che ci ritroviamo in questo arsenale umano. Armi che sono legati al nostro essere corporeo. Il nostro corpo, ripeto, deve essere redento. Aspettiamo, dice l'Apostolo, un nuovo corpo. Aspettiamo dei corpi nuovi, spirituali, incorruttibili e così via. Per ora ci dobbiamo accontentare di questo, con tutte le tendenze negative. Però abbiamo detto che il miracolo quindi non è di non sentire gli stimoli negativi, ma è di non essere costretti a soddisfarli, il che è diverso. Come dire, io posso sentire una rabbia, io posso sentire un moto d'ira, io posso sentire un momento di gelosia, io posso sentire, ma se gradualmente la mia mente è stata guarita, rinnovata, trasformata, e allora questo stimolo non troverà del carburante, non troverà un'immondizia pronta a scatenarsi, non troverà una rispondenza nella nostra mente, ma sarà semplicemente come una miccia che vuole accendere qualche cosa, ma la dinamite non c'è. Il problema invece è quando la dinamite c'è, allora là mettete la miccia e scoppia tutto. E tante volte veramente scoppiano dei comportamenti, scoppiano delle serie di vendette a catena, scoppiano tante dinamiche che non stiamo qui a vedere ma che sono comuni nella vita di ogni giorno. Allora dicevo, il miracolo è non essere costretti a soddisfare queste spinte, perché la nostra mente viene guarita, viene rinnovata, ed è importante, fratello, sorella, che tu ed io possiamo veramente capire l'immondizia che abbiamo, non nel nostro cuore, non nel nostro spirito, perché lì siamo meravigliosi, siamo perfetti, non nella nostra, quindi, vita spirituale, perché quella è immagine di Cristo, là non troverete nessuna cosa negativa, tant'è vero che lo Spirito Santo può restare dentro di noi. Immaginatevi se lo Spirito Santo si trovasse nella nostra mente. Come si troverebbe nella tua mente? Un poco a disagio, in certi momenti dovrebbe scappare, anche nella mia mente. In certi momenti, se Dio abitasse nella mia mente, in certi momenti non troverebbe forse spazio, perché la nostra mente è occupata con delle cose un po' strane tante volte. Ma la cosa meravigliosa, la cosa bella è che Dio si è creato una residenza, e non una residenza solamente estiva o una residenza stagionale, ma una residenza costante, una residenza continua nella tua vita, nel tuo cuore nuovo. Nel tuo spirito, lo Spirito Santo può abitare in maniera costante, può abitare sempre, può abitare in una maniera permanente. Ma nella nostra mente è invece un processo, è come dire, è un posto dove piano piano il regno di Dio comincerà a estendersi. 1%, 2%, 3%, e abbiamo una vita, non arriveremo mai alla massima percentuale, però arriveremo sicuramente in un momento in cui non avremo più il nostro corpo e quindi non avremo più la tentazione, in cui non avremo più le tentazioni esterne e neanche quelle interne. E questo momento però dobbiamo aspettare. Per ora il progetto di Dio è che ci adoperiamo per cambiare, per essere trasformati e per esprimere la sua potenza, la sua gioia, la sua pace. Nel tuo corpo invece c'è proprio, ci sono delle armi, e vogliamo ritornare al passo che stamattina avevamo citato assieme, lo rileggiamo assieme in Seconda Corinzi. Io poi, Paolo, Seconda Corinzi capitolo 10, io poi Paolo vi esorto per la mansuetudine e la mitezza di Cristo. Io che quando sono presente fra di voi sono umile, ma quando sono assente, ardito verso di voi, vi prego di non obbligarmi, quando sarò presente, a procedere arditamente con quella sicurezza con la quale faccio conto di essere audace contro qualcuno che stima come se noi camminassimo secondo la carne, perché sebbene camminiamo nella carne, noi non combattiamo secondo la carne. Infatti, e qui abbiamo enfatizzato questa mattina, le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti nel cospetto di Dio a distruggere le fortezze. E così continua: poiché distruggiamo i ragionamenti ed ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio, e facciamo prigioniero ogni pensiero, traendolo all'ubbidienza di Cristo. Guardate che programma meraviglioso che c'è per ognuno di noi questa sera. Stamattina ci eravamo fermati più a un discorso di deporre le nostre armi, di deporre le nostre pistole. Qualcuno dice ma io non ho pistola. Le nostre carabine, dice ma io non ho nessuna carabina. Ma ci sono gelosie, contese, invidie pronte a scattare dentro ognuno di noi, e Dio ci chiede di cominciare a rinunziare, proprio perché potremmo essere indotti invece di combattere con queste energie. Tutto il mondo intorno a noi ci stimola. Fai vedere le tue pistole. Fai vedere quanto riesci a sparare, quanto riesci a uccidere, a prevaricare sugli altri, quanto riesci a dominare, quanto riesci a manipolare. La scuola di questa vita spesso è una scuola di violenza. E stamattina diciamo che la violenza non è quella manifesta, in cui uno prende un bastone e lo dà in testa a un altro. Quella, tutto sommato, forse è la violenza più evidente, più evitabile entro certi limiti, ma la violenza più sottile è quella della manipolazione, è quella del fatto di cercare di dominare gli altri, di fare pensare gli altri con la propria testa, di fare un lavaggio di cervello. Questa non è solamente la logica dei sistemi totalitari, ma è la logica del sistema umano spesso, là dove l'orgoglio, l'egoismo sono messi in primo piano. Infatti le armi della nostra guerra non sono carnali. Cosa significa? Come possiamo scoprire queste armi? Che armi Dio ci ha dato? Come ci possiamo difendere? Leggevo ieri a qualcuno una metafora di un nostro fratello psicologo in un libro che pubblicheremo, si chiama Gli Atti delle Pecore, in cui c'era qualcuna delle pecore così che si lamentava, diceva: ecco, noi pecore siamo sempre le ultime, siamo quelle che le prendiamo, siamo quelle che dobbiamo soffrire. E qualcuna diceva a quest'altra pecora: cioè sì, ma infatti è per questo il nostro buon pastore ce l'ha detto, che molti di quelli che sono ultimi saranno primi. Sì, dice, questo è vero, ma che gusto c'è ad essere primi se poi non potremo umiliare chi ci ha umiliato? E allora questo ci fa capire come viviamo in un mondo dove tante volte verremo stimolati a dire: dimostra chi sei, fai vedere, spara con la menzogna, spara con l'inganno, fai vedere quanto puoi essere manipolatore. Ma queste non sono le armi che Dio ci ha dato, noi le possiamo usare, Dio ci lascia liberi, ma Dio ci chiede di scoprire le sue armi, che sono potenti davanti a Dio a distruggere le fortezze. Cosa sono queste fortezze? Qualcuno di voi ha in mente cosa possono essere queste fortezze? Sono forse dei fortini? Cosa sono queste fortezze secondo voi? Qualcuno che mi risponde? Queste sono delle fortezze. Sono quindi delle tentazioni che forse sono diventate oppressioni, che forse sono diventate ossessioni, sono delle tendenze, delle attitudini che sono diventate forse vizi, sono delle strutture mentali, come diceva la sorella, che sono diventate veramente delle fortezze impenetrabili. E ognuno di noi si è creato queste fortezze. E perché, secondo voi? Perché ci sentiamo deboli. Ognuno di noi ha bisogno di sicurezza. Ha bisogno, ci troviamo in un mondo molto precario, molto instabile. Non solo dove veramente ci sono i ladri che rubano e tutto questo, quindi c'è una tendenza a doversi proteggere in senso fisico, con porte blindate o sistemi di allarme più sofisticati, ma ci troviamo inermi di fronte alla violenza. Ci troviamo inermi di fronte all'ingiustizia tante volte, ci troviamo inermi di fronte a tante cose, ed è naturale, è umano, Dio lo comprende, che noi siamo tendenzialmente portati a costruirci delle fortezze, come dire, un posto dove ci possiamo proteggere, difendere. È una cosa legittima, entro certi limiti, umanamente comprensibile. Ognuno di noi si crea una fortezza. Ci sono tanti mezzi per cui ci possiamo creare queste fortezze. Ci sono dei mezzi psicologici. Per esempio ci sono quelli che in termini psicologici si chiamano meccanismi di difesa, che non sono sistemi antiaereo o non so, mezzi ricercati, ma sono dei mezzi con cui noi ci difendiamo non solo dall'aggressività degli altri, ma ci difendiamo dalla nostra. Ed è quella più difficile, più brutta. Ci sono dei sistemi, me ne viene in mente uno, Tante volte c'è un sistema che si chiama negazione della realtà. Tante volte quando la realtà è troppo brutta per noi da vedere, non la vogliamo vedere. Facciamo come la politica dello struzzo. Ci mettiamo la testa sotto e lì arrivano giubbotte, delusioni, dispiaceri. E noi diciamo, no, ma io non sto soffrendo, non ho nessun problema. Altro che nessun problema. Siamo feriti, siete feriti, perché le fortezze che ci siamo costruiti non ci possono difendere realmente, non ci possono aiutare. Non sono fortezze in realtà, ma sono debolezze. Ed è per questo che tante volte ci creiamo fortezze di fuga dalla realtà, fortezze di odio, fortezze di risentimento. Ci sono tante persone che quando le vedete passare sembra che emanino questa, fatti più in là, cioè come a dire non mi pestare il callo perché sennò ti faccio fuori. Ci sono persone su cui, nelle quali lo potete leggere negli occhi, si sono create questa fortezza, questa specie di invulnerabilità, come dire io sono il più forte, guai se mi tagli la strada, ti faccio a pezzi. È una forza, umanamente, ma è una debolezza. Sono queste fortezze. E noi come credenti tante volte siamo, senza rendercene conto, tentati di costruirci anche noi le nostre fortezze. Come facciamo a difenderci? Signore, dacci delle armi, qua ci fanno male. E noi prendiamo, come diciamo, queste armi e ci costruiamo delle fortezze blindate, ci mettiamo dei sistemi di allarme, quando così suona l'allarme subito siamo pronti a difenderci, ma Dio vuole che scopriamo delle armi diverse, vuole che rinunziamo, dicevamo stamattina, che rinunziamo gradualmente a queste energie, a queste forze, perché possiamo scoprire delle energie diverse, delle energie pulite. Vuole che siamo deboli umanamente, ma per essere forti spiritualmente, perché si adempia proprio quel miracolo, diceva l'apostolo Paolo, quando sono debole, allora sono forte. Ma è pazzo questo apostolo Paolo, forse sarebbe meglio ricoverarlo. Ma che significa se sei debole sei forte? O sei debole o sei forte? Quando sono debole, allora sono forte. La sua potenza si dimostra perfetta nella mia debolezza. Era un po' schizofrenico? Era un po' dissociato? No. Lui era stato forte secondo la logica umana, secondo la cultura del suo tempo. Era uno che ne sapeva più del diavolo, possiamo dire, no. Ma la sapeva lunga. Era stato un persecutore dei cristiani. Li aveva decimati, si era messo sotto lì per la legge giudaica, era fariseo, di educazione farisaica, molto, molto legalista, molto, spaccava il pelo in quattro, ma non solo il pelo, anche le persone forse. E lì tutta questa sua forza, c'è stato un momento nella sua vita in cui l'ha riconosciuta come debolezza. Ricordate la sua caduta di cavallo. Ricordate il suo rendersi conto in un attimo che tutto quello che per lui era stato grande era invece spazzatura. Dice, ma guarda un poco, io sono stato forte di spazzatura. Io ho avuto la forza, non la forza di Last o di Ava, ma la forza dello sporco. Io ho avuto questa forza, ma ho avuto coraggio a riconoscerlo. Tante volte non lo vogliamo riconoscere, ma la luce di Dio, quando viene nella nostra vita, vorrebbe mettere in evidenza lo sporco, vorrebbe mettere in evidenza queste fortezze che sono debolezze, ma siamo noi a permetterglielo, fratelli, siamo noi. Cosa dice il Vangelo di Giovanni? E il giudizio è questo: Dio non parla, Dio non vuole giudicare, Lui ama, Lui vuole che ognuno di noi sia salvato. E qui sto parlando nuovamente di non credenti, ma il giudizio è questo, che la luce è venuta, ma gli uomini hanno preferito le tenebre, perché le loro opere erano malvagie, e chiunque opera di nascosto non vuole che la luce venga a mettere in evidenza. Per quanto per esempio in questo momento anche lì da noi c'è un grande rastrellamento a Palermo per cercare queste sorgenti della mafia, sarà molto difficile. La luce, che in questo caso dovrebbe essere la identificazione di queste dinamiche mafiose, la luce che dovrebbe essere l'evidenziare tutto questo, trova le tenebre di chi si nasconde, di chi vive nell'ombra e di chi non vuole assolutamente che le sue opere siano manifeste, anche se poi le conseguenze le vediamo, però non vuole essere identificato. Chiunque opera in occulto non vuole che la luce risplenda. Allora dicevo che la luce di Dio viene nella nostra vita, illumina e vuole farci vedere, e non solo questo, alla conversione, perché alla conversione ed è un qualche cosa che avviene. Ognuno di noi forse è caduto da cavallo, però poi può essere risalito sul proprio cavallo ancora più baldanzoso di prima. Dice: sì, la caduta me la sono fatta, però ora vado alla carica nuovamente. No, l'apostolo Paolo era caduto da cavallo, cioè ha avuto un impatto, ha avuto una chiarezza momentanea, istantanea, ma poi ha iniziato un cammino. E poi piano piano credo che avrà avuto i suoi travagli, avrà avuto le sue tensioni, avrà avuto i suoi momenti in cui diceva: ma perché? 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 I suoi interrogativi, avrà avuto i suoi enigmi, avrà avuto i suoi problemi, e tante volte forse non poteva neanche avere una spiegazione chiara, come tu forse questa sera avrai i tuoi problemi, i tuoi enigmi, i tuoi perché. Perché, Signore? Perché così? Perché questo va in questa maniera? Perché in quest'altra? Ci sono tante cose forse che stanno creando degli interrogativi, ma lo Spirito Santo vuole spiegare queste cose, ma ce le vuole spiegare in una maniera diversa. Lui ce le vuole spiegare facendoci entrare, facendoci comprendere, facendoci scoprire quella che è la logica del regno di Dio, facendoci capire cosa significa vivere in una dimensione diversa da quella in cui viviamo ogni giorno, mordendoci, divorandoci a vicenda. Ed è per questo che nascono i gruppi, è per questo che Dio vuole creare veramente questi sistemi veramente di condivisione, di amore, proprio perché possiamo imparare già su questa terra, possiamo avere un piccolo antipasto quantomeno di quello che sarà poi la vita nel regno di Dio. Ma Dio vuole farcelo imparare ora. Ora, diciamo stamattina, bando al fatalismo, bando alla rassegnazione, bando a quello che dice pazienza, come a dire pazienza, tutto deve andare male. No! La nostra pazienza di credenti deve essere una pazienza perseveranza, pazienza come qualche cosa che ci fa aspettare il risultato. Quindi pazienza nel senso fiducia fino a che c'è un cambiamento. E questo soprattutto in alcuni di voi, dove ci sono magari delle fortezze che avete cercato di combattere, degli atteggiamenti che avete cercato di sconfiggere nella vostra mente, dei sentimenti che vi hanno dominato, vi hanno creato problemi, e voi vi siete scoraggiati perché avete tentato una volta e la fortezza invece è là, impenetrabile. Avete cercato un'altra volta, un altro sistema. Avete fatto un sacco di mezzi per cercare di vincere queste fortezze e vi trovate là ancora. Allora lì potrebbe subentrare lo scoraggiamento. Ma lo Spirito Santo dice pazienza. Dire insisti, insisti. Credi veramente e vedrai un risultato. Le nostre armi sono potenti a distruggere le fortezze, poiché distruggiamo i ragionamenti. Alt, qua, se ci fermassimo qui potremmo dire che il cristianesimo è una specie di annichilimento. No, non è questo. Infatti continua: distruggiamo i ragionamenti ed ogni altezza ed ogni cosa che si eleva contro alla conoscenza di Dio. E qua vorrei un attimo fare una precisazione. Non significa che dobbiamo distruggere i ragionamenti di chiunque non la pensa come noi. E questa è l'interpretazione più umana che si potrebbe dare a questo versetto. Cioè, ed è facile che possiamo dire, infatti, ecco, ma io distruggo perché lui ragiona, non ragiona secondo quello che io penso essere la volontà di Dio. Ecco, vedete che sistema complesso. Il fatto di distruggere i ragionamenti e ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio, è importante che comprendiamo cosa significa. Intanto ricordiamoci che conoscenza di Dio non è teoria, non è dottrina nel senso teorico, teologico, ma conoscere nel senso spirituale significa diventare una stessa cosa, identificazione quindi. Quindi conoscere Dio non significa farci una testa tanta con teorie, dottrine, disquisizioni, genealogie e poi cercare di trasmetterle agli altri se hanno la pazienza di ascoltarci, ma conoscere Dio significa diventare sempre di più una stessa cosa con Lui. Quindi cosa significa in termini pratici? Ritornando all'esempio che abbiamo fatto poco fa, Dio ci ha dato una nuova natura a sua immagine, abbiamo uno spirito nuovo, ma man mano che scopriamo che diventiamo una stessa cosa con quello che Dio ha fatto in noi, noi automaticamente conosciamo di più Dio. Quindi se tu dici io conosco più degli altri, vuol dire che ti stai identificando più con l'amore, con la pace, con la gioia, con la pazienza. Non significa che hai studiato di più o che hai letto di più la Bibbia degli altri. Questo non significa niente. Se la Scrittura ti aiuta a identificarti meglio, a scoprire questo tesoro, allora ben venga. Ma se la Scrittura ti dà l'illusione che solamente perché tu la leggi hai il tesoro, questo non ti dà niente, anzi ti metterà in trappola, ti farà pensare che sei più sapiente degli altri e allora anziché edificare, anziché aiutare, gonfierai. Dice che la conoscenza gonfia e non la pancia, quella è il mangiare. La conoscenza ci gonfia quando realmente non è nel senso di identificazione. Infatti lo stesso Apostolo Paolo diceva in quella specie di frase un po' complessa, dice chi dice di conoscere Dio non sa come si deve conoscere, ma chi ama Dio è da Lui conosciuto. Sembra un giro di parole, ma detto molto semplicemente è come dire che di Dio non si può avere una conoscenza teorica, non si può avere una conoscenza mentale, ma si può avere un'esperienza. Cioè Lui è venuto a mettere una sua postazione, è venuto ad abitare dentro di noi. E mano a mano che noi scopriamo questa sua residenza nella nostra vita, conosciamo Dio, conosciamo il suo regno, conosciamo la logica del suo regno, conosciamo il principio fondamentale del suo regno che è l'amore. E questo guardate che non ce l'abbiamo infuso, anzi, è un miracolo se possiamo amarci. Non stiamo qui ad approfondire. Purtroppo c'è stato un periodo della mia vita in cui non conoscevo il Signore e in cui studiavo proprio i comportamenti umani in una maniera esagerata, ossessiva, in cui studiavo anche gli apparenti atti di altruismo che gli uomini fanno e in realtà l'evidenza era sempre che il tutto era fatto solamente per soddisfare il proprio egoismo, anche nell'atto più altruistico. Senza Cristo non ci può essere vero altruismo, saremo sempre nella soddisfazione, anche se apparentemente ci rimettiamo, ci guadagniamo. Ma andiamo verso la conclusione. Diciamo quindi distruggere i ragionamenti non significa né annichilire la mente degli altri, né cercare di distruggere i ragionamenti degli altri per inculcargli i nostri, né cercare quindi di convincere, né cercare di condizionare o di manipolare. Ma qua parla di distruggere i ragionamenti che si elevano contro alla identificazione con Dio. Allora, cosa potrebbero essere secondo voi? Intanto le cose che sono differenti da Dio. Cioè, voi sapete che come c'è la luce, c'è le tenebre. Dio è luce e Lui non c'è tenebra alcuna. Dio è amore, ma c'è un'alternativa, c'è un opposto. C'è il principe della menzogna, c'è la lotta spirituale contro le forze della malvagità, contro i dominatori di questo mondo di tenebre. E allora lì la nostra distruzione, se volete, non deve essere mai contro i fratelli, nei ragionamenti dei fratelli, le convinzioni degli altri, ma intanto contro chi per antonomasia, per principio si oppone a Dio, al principio dell'anticristo, a Satana, a tutti i suoi angeli demoniaci, a tutte le forze delle tenebre, lì noi siamo distruttori, è chiaro. Allora lì si manifesta la distruzione, lì realmente la luce che la nostra vita può portare, non solo l'autorità spirituale, perché tante volte non abbiamo tempo di approfondire, tante volte l'autorità sul diavolo non è un dire nel nome di Gesù, o stare a gridare, o chi grida più forte ha più autorità, assolutamente, ma è proprio la nostra consapevolezza del regno di Dio, la nostra crescita spirituale, la nostra conoscenza di Dio, in quel senso di conoscenza, in sviluppo di amore, di pace, e automaticamente diventiamo delle persone che allontanano il male, ma senza bisogno di dire nel nome di Gesù, perché tante volte noi non possiamo cacciare delle realtà che hanno un piede a terra nella nostra mente. Immaginate che una persona molto con uno spirito di contesa, con uno spirito di settarismo, vada in un altro posto e comincia a sgridare uno spirito di contesa. Nel nome di Gesù, vai via! Qualcuno direbbe, ma scusa, se sei tu che lo porti, come se ne va questo spirito? Non se ne può andare. Ma se questa persona, senza neanche bisogno di prendere autorità, è una persona che ha cominciato a vivere la pace internamente, a vivere l'armonia, nel momento in cui si trova in un ambiente dove ci sono delle influenze negative, la sua stessa presenza fa fuggire queste forze. La stessa presenza del regno di Dio manifestato mette in fuga tutte queste realtà negative. Infatti è fondamentale che ci sia in una famiglia almeno una persona che cominci realmente ad attingere all'energia del regno. Agisce come stabilizzatore, agisce come qualcuno che frena il male. Lì dove non c'è neanche una persona che è vicina al Signore, in certe famiglie, lì è tremendo, perché la distruzione riverbera. Non c'è nessuno che agisce come isolante, ma sembra che uno si carica a vicenda. La rabbia si va amplificando, va riverberando e poi qualcuno scoppia, di solito sempre il più fragile. Ma è meraviglioso che io e tu, nel mentre che rinnoviamo la nostra vita, nel mentre che scegliamo di deporre certe armi e di prenderne altre, iniziamo una battaglia. Non abbiamo idea della portata della battaglia che possiamo fare. Non abbiamo idea, fratelli. Non avete idea di quanto, la Scrittura lo dice in una maniera generica, che per ora il male è trattenuto proprio perché c'è chi lo trattiene. Ed è la presenza dei credenti che trattiene il male in questo momento. Ma lo potrebbe trattenere ancora di più, lo potrebbe distruggere ancora di più e lo potrebbe realmente cacciare. Gran parte del ministero di Gesù fu svolto proprio nel cacciare i demoni, nel cacciare il male, nello stabilire la presenza del suo regno, della sua pace, della sua gioia nel cuore delle persone tormentate, distrutte, oppresse. E questo è qualcosa che tu ed io siamo chiamati a fare. Ma come? Distruggendo gli altri? Distruggendo i ragionamenti degli altri? No, ma distruggendo, lottando contro il male. E poi guardate ancora, non possiamo approfondire, ma concludiamo con questa ultima parte. E facciamo prigioniero ogni pensiero, traendolo all'ubbidienza di Cristo. Guardate un poco che progetto meraviglioso che Dio ci ha dato. Noi di solito, spesso mi trovo a dire che facciamo il contrario. Se ci viene un pensiero buono, amorevole, facciamo un ragionamento, dice aspetta, aspetto un poco, vediamo se mi passerà. Cioè, come a dire, prima che faccio un'azione buona, mi trattengo. È come se imprigioniamo spesso i pensieri positivi. Ci viene di fare un sorriso a una persona, diciamo no, ma che cosa stupida, chissà cosa penserà, meglio che gli faccio lo sguardo cattivo. Ci viene di fare un'azione buona. E come credenti queste ispirazioni fanno parte della nostra nuova natura. Dentro di noi ci sono delle risorse meravigliose di amore, di pace, di gioia, che ogni tanto lo Spirito Santo, nonostante noi, illumina e ci viene di sorridere, ci viene di amare, però poi cominciamo a dire, ma un momento, ma chissà cosa penseranno gli altri, ma chissà, forse mi giudicheranno stupido, forse se faccio questa buona azione penseranno che sono un fesso e poi mi verranno a fregare non so che cosa. E allora, stranamente, facciamo proprio il contrario di quello che qua ci dice l'Apostolo Paolo, cioè facciamo prigionieri i pensieri buoni, ispirati dallo Spirito Santo, i pensieri di servizio, di amore, per esempio, quando ci viene, vai da quel fratello, aiutalo. No, dice, aspetta, no, aspetta un altro poco, altri 5 minuti, che mi passa questo desiderio di impegno. Vai, vai, dai, renditi utile, fai una mano, vedi, quella persona sta soffrendo, tu potresti essergli utile. È un pensiero bello, nasce dallo Spirito Santo, ispirato dal di dentro. Tu dici, no, aspetta un po' che mi passa. E tante volte imprigioniamo, senza rendercene conto, questi pensieri meravigliosi che fanno parte della nostra nuova natura e che ci porterebbero a operare le opere che Dio ha preparato per noi. Perché le cose combaciano, perché se non vengono fuori questi pensieri, non vengono fuori neanche le opere preparate da Dio. Non che non sono preparate, ma noi non ce ne accorgeremo. Come a dire, se uno non c'ha una disponibilità, faccio un esempio più pratico, non me l'ha detto Davide, qui, ma se nessuno si dispone al servizio, non gli verrà mai di vedere, magari che una cosa è fuori posto, non gli verrà mai di vedere che c'è un po' di immondizia e la potrebbe levare, non gli verrà mai di vedere anche delle opere umili, semplici, che sono preparate anche per lui per operarle, ma là dove non c'è una disposizione, cosa? C'è un cantarone pieno. Alleluia. Ma io sto parlando di disponibilità, qui abbiamo fatto una specie di elenco, ma questo vi fa comprendere che nel momento in cui cominciamo a disporci e lasciamo che questi pensieri positivi, pensieri ispirati da Dio, vengano fuori, e allora fratelli, state sicuri che non sarete né sterili né oziosi per la conoscenza del nostro Signore Gesù. Cioè, come dire, non ci saranno cristiani che dicono, ma io non so che cosa fare. Io tante volte parlo con tanti credenti che mi dicono, ma io non so che fare, non trovo niente da fare, non so come servire il Signore. Ma io dico, ma è possibile? Anch'io sono stato tra questi, quindi so che è possibile. Ma cosa dovrei fare? Ma mano a mano che cominciamo a imprigionare quelli che vanno imprigionati e a lasciare liberi quei pensieri che vanno lasciati liberi nella nostra vita cristiana, altro che non c'è da fare. Io penso che le nostre giornate dovrebbero essere raddoppiate, è vero Davide, tu vorresti che i giorni magari si moltiplicassero. Chiunque comincia a entrare in questa dinamica si accorge che il tempo non basta. E allora la prigionia la possiamo esercitare su quei pensieri, su quegli atteggiamenti che questa sera, e non solo questa sera, ma nella nostra vita potrebbero condizionarti negativamente. Guardate che qua dice che non possiamo fare prigioniera la nostra carne. Non sta parlando di una repressione. Tante volte noi ci reprimiamo, pensiamo di non avere nessun problema, nessuna tentazione, e invece non è vero. Qua sta parlando di una azione che può essere condotta proprio non sugli stimoli, non sulle tentazioni, non sulle tendenze carnali, ma sulla nostra mente, lì dove è il campo di battaglia più grande per il nemico, è lì dove il diavolo sta lanciando l'offensiva più grande contro il mondo cristiano. Perché? perché è come se abbiamo pulito l'esterno, ci siamo fatti un modello di santità esterna, non dico che ci siamo fatti un vestito, ma però non abbiamo, non ci si siamo dimenticati di tutto quello che c'era in soffitta, ci siamo dimenticati di tutto quello che avevamo accumulato, ci siamo dimenticati di dover pulire le nostre soffitte, e lì in quelle soffitte ci sono topi di grossa portata che sono pronti a roderci, a corroderci, a farci stare male, a fare puzza nella nostra vita, a meno che non apriamo le nostre soffitte. E Dio sta cercando dei posti, sta cercando dei luoghi, anche questo stare assieme di questi giorni potrebbe essere un posto, un ospedale, nel senso vero del termine, perché ospedale significa luogo ospitale, e non penso che i nostri ospedali sono luoghi ospitali, ma questo potrebbe essere un ospedale, nella etimologia reale, un luogo ospitale dove finalmente possiamo trovare un ambiente sterile, un ambiente dove possiamo vedere le nostre ferite però. Non nasconderci ancora una volta, non recitare, non continuare con le maschere, ma lì dove possiamo accorgerci di quelle cose che non vanno dentro di noi, lì dove possiamo avere il coraggio di guardare le nostre soffitte senza rimanerci secchi, lì dove possiamo avere il coraggio di vedere quelle tendenze, quei pensieri negativi. Non sto parlando di quelle tentazioni, perché quelle le abbiamo ognuno, ma io sto parlando di atteggiamenti mentali che stanno lavorando anche se noi non ce ne rendiamo conto. Forse sei stato tanto incompreso e ora stai lottando tanto per dimostrare agli altri che vali. Forse sei stato tanto amareggiato, forse chissà che altro. Ci sono tanti atteggiamenti o pensieri che per essere fatti prigionieri hanno bisogno prima di essere identificati. Voi immaginate di poter acchiappare un topo che non vedete. Come fate? C'è qualcuno che ci mette una trappola col formaggio. Sì, però poi lo dovete acchiappare. Dovete comprare la trappola. C'è una strategia. E anche per noi, per fare prigioniero un pensiero, abbiamo bisogno di identificarlo. E allora non avere paura in un luogo ospitale, come ti stai trovando, di lasciare che questi pensieri che hai accumulato, che hai negato, che sono forse troppo brutti e hai imprigionato solamente cercando di non vederli, ma così non sono imprigionati, sono solamente nascosti, possano venire fuori in maniera tale che puoi scoprire queste armi che Dio ci ha dato. Lui ci ha dato una nuova vita. E concludiamo con questo pensiero. Lui ci ha dato una legge nuova, la legge dello spirito della vita, che è più forte della legge del peccato e della morte. Voi sapete che nel campo umano ci sono delle leggi che non possono essere vinte. La legge di gravità. Io potrei dire, io vinco la legge di gravità, prendo questo tavolo, lo sollevo, e dico, ho vinto la legge di gravità. Mi vedete dopo 5 minuti, ho vinto forse, passano 10 minuti, forse per qualcuno di voi passerà mezz'ora, sicuramente siete più robusti, più allenati di me, ma sicuramente nessuno di voi dopo un giorno potrà essere ancora col tavolo sospeso in aria. La legge di gravità vi avrà vinto in una maniera reale, evidente. E la legge del peccato è una legge che non può essere vinta umanamente, ma ci sono dei sistemi. C'era un fratello che faceva un esempio: se noi mettiamo dentro un palloncino del gas, dell'elio o altri gas, allora questo palloncino comincia a salire, comincia ad ascendere. La legge dello spirito che vince la legge della gravità, la legge del peccato e della morte. Dio ci ha dato qualche cosa dentro di te e dentro di me che ha la potenza di vincere
la legge del peccato e della morte. È una potenzialità che già si trova in te. Ecco perché queste armi non le dobbiamo andare a comprare in qualche grande magazzino particolare. Vendesi pazienza. Cioè, questo non la troveremmo da nessuno. È diventata molto rara. Vendesi dolcezza. Non si trova. Sempre più esaurita, a meno che non è per secondi fini. E quando qualcuno ti sorride, tu ti metti la mano nel portafoglio e dici: aspetta che questo mi vuole fregare. Queste cose non si vendono, ma Dio ci ha dato. Ecco perché se noi lottiamo contro una legge, noi veniamo vinti. Ma Dio ci ha introdotti in un'altra dimensione, in cui Lui ha già vinto. E questa è la libertà dello spirito. E questo è quello che abbiamo bisogno di comprendere ancora di più questa sera. E ci mediteremo in questi giorni. Come raccogliere il frutto di qualche cosa che Dio ha già fatto per noi. Non come sfidare la legge della gravità, del peccato, e rimanere poi schiacciati, arrivando alla conclusione di Paolo che quello che non voglio, quello faccio. Il bene che non voglio, quello faccio. E il male, cioè scusate, il male che non voglio, quello faccio. E il bene invece che vorrei fare, quello non lo faccio. No, questa è la conclusione di uno sforzo umano, di avere cercato di vincere la legge della gravità con i propri muscoli, ma non c'è nessuno che abbia muscoli abbastanza forti per vincere, ma questi muscoli li ha avuto Gesù. Lui ha vinto per noi, Lui ci ha introdotto in una dimensione diversa, ha messo dentro di noi, se solo le possiamo scoprire, delle risorse meravigliose che ci permettono di vincere, di trarre all'ubbidienza ogni pensiero, come dice qui, all'ubbidienza di Cristo. E se voi ci pensate, all'ubbidienza di Cristo, in fondo è all'ubbidienza del nostro spirito. Perché il nostro spirito è immagine di Cristo. Quindi, come a dire, quello che vogliamo ottenere è proprio di imparare ad obbedire ai desideri del nostro spirito. E qui avviene quella cosa miracolosa. Camminate secondo i desideri dello spirito e non sarete costretti a soddisfare le spinte della carne. Qui avviene quella meravigliosa affermazione biblica: camminate per lo spirito, camminate per la natura nuova che Dio vi ha dato, camminate per questa dimensione che andate scoprendo e miracolosamente non sarete costretti a soddisfare, ma saranno imprigionate tutte le cose più negative. Ci alziamo un attimo in piedi. Saranno imprigionate tutte le cose più negative, saranno imprigionati i pensieri che vorrebbero distruggerti, anche a tua insaputa. Quello che percepisco anche questa sera è che ci sono alcuni tra di noi che hanno dei pensieri fortemente distruttivi nella loro mente, ma non se ne stanno accorgendo. Se ne accorgono solamente nel risultato finale, in un malessere, in un'insoddisfazione, in qualche cosa che li sta logorando, che li sta tormentando. Ma Dio vuole realmente guarirti da queste tendenze, da queste spinte negative che stanno imprigionando te, anziché tu imprigionare i pensieri. Sono i pensieri che imprigionano te e che ti stanno logorando. Vogliamo un attimo pregare, chiedendo allo Spirito Santo che ci faccia comprendere e che ci faccia vedere queste realtà.